Iniziamo, come annunciato, questa trasmissione, questo approfondimento che oggi riguarderà due aspetti che coinvolgono la Germania. In particolare i due aspetti si riferiscono a cose avvenute nella Seconda Guerra Mondiale, in particolare in Italia dopo l'8 settembre del 1943, quando a seguito dell'armistizio dell'Italia con gli alleati la Germania occupò militarmente il territorio italiano, alleandosi con i fascisti di Salò ovviamente, e contestualmente dette inizio a una serie di deportazioni sia per quanto riguarda gli uomini deportati, trascinati in Germania a lavorare in diverse situazioni nelle fabbriche tedesche a scopo bellico, sia i deportati civili o politici che furono internati nei campi di concentramento. Di questi deportati, insomma, oltre a interessante sempre ripercorrere la storia di queste persone, una storia evidentemente tragica come possiamo immaginare, c'è poi tutto un contenzioso che si è sviluppato negli anni su eventuali risarcimenti che la Germania avrebbe dovuto pagare nei confronti di queste persone. E su questo ci sono state, oltre i trattati di pace che sono intervenuti parzialmente a sanare queste controversie, ma mai compiutamente, sono intervenuti nel tempo diverse sentenze sia della magistratura italiana che della Corte internazionale, per cui la situazione per un lato sembra essere definitivamente chiusa e la Germania non vuol sapere di queste cose, per un altro verso, diciamo, la situazione sembra ancora aperta a diciamo far valere i propri diritti per queste persone. L'altro aspetto riguardante sempre la Germania, viceversa, si riferisce alla Grecia. È attuale, di attualità in questi giorni, da parte del primo ministro greco Tsipras, il tentativo di richiedere alla Germania i danni di guerra causati dall'occupazione tedesca, anche lì con distruzioni, deportazioni e anche morti, danni effettivi portati alla popolazione, oltre che all'imposizione di un prestito forzoso che la Germania del Terzo Reich, la Germania nazista, impose ai greci. E di queste cose che insomma, rivestono anche non solo argomenti storici, ma soprattutto diciamo le pieghe del diritto nazionale dei singoli paesi e internazionale, ne parleremo con un avvocato che si occupa di questi argomenti, è un avvocato tedesco di nazionalità tedesca ma che opera da tempo in Italia, che si chiama Joachim Lau e che ha seguito da vicino queste vicende, sia per quanto riguarda appunto la tutela dei diritti dei deportati italiani, probabilmente non solo italiani, credo si sia occupato anche di deportati di altre nazionalità. In Germania insomma furono deportati francesi, greci, spagnoli, insomma da tutte le parti, e quindi parleremo, cercheremo di capire con lui questa com'è questa situazione. Allora dovremmo avercelo in onda, ecco. Pronto? Ecco, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. All'avvocato Joachim Lau, pronuncio bene?
Sì,
ecco.
Bene.
E lo ringraziamo per essere nostro ospite e gli chiediamo innanzitutto se vuole dire qualcosa della sua attività che svolge in questo campo.
Non ci sono delle grandi particolarità, io sono un avvocato che in base al diritto europeo per la liberazione, diciamo, della prestazione di servizio degli avvocati lavora anche qui in Italia e quindi questo comporta anche di lavorare sui casi particolari che hanno a che fare con il diritto internazionale privato e anche con il diritto internazionale pubblico. In questo ambito, tanti anni fa, un ex deputato italiano si è rivolto a me per chiedere come mai che la Germania, dopo la riunificazione tedesca, non ha pagato a lui un risarcimento danno per una deportazione che lui avrebbe subito in 1944, quando è stato preso dalle truppe tedesche e portato in un campo di lavoro e di campo di concentramento in Thuringia. Tutto lì.
Ma da questo è stato probabilmente il primo caso, poi credo che tu ne abbia seguite parecchi altri, insomma, cioè ti sei specializzato in questa materia.
Sì, dopo la sentenza della Corte Cassazione italiana del 2004 che avrebbe negato o ha negato alla Repubblica Federale Tedesca il privilegio di immunità giurisdizionale, certamente ci sono stati altri deputati e anche vittime della strage che si sono rivolte a questo studio. Sì.
Ecco, ma per far capire, perché la materia indubbiamente è molto interessante sia sul piano storico, perché rimanda a un problema evidentemente di sofferenza di queste persone, insomma le condizioni in cui furono deportati, il lavoro eccetera, sì. Ma dal punto di vista del diritto, no?
Sì.
A 70 anni di distanza è difficile comprendere come, tenuto conto che ci sono stati trattati di pace e anche, mi sembra, però lo chiedo a te la conferma, sentenze della Corte Internazionale dell'AIA che mettevano al riparo la Germania da questa possibilità di essere costretta a pagare dei danni, com'è possibile che ancora oggi ci sia viceversa per queste persone una speranza, diciamo così?
Allora faccio una piccola premessa.
Certo.
Diciamo, dietro questa questione si nasconde naturalmente un conflitto giuridico a livello internazionale, da una parte, e dall'altra parte si nasconde, o meglio da dire, diciamo, è la retroscena dell'ordinamento internazionale, diciamo così, politico e anche giuridico del periodo del post-guerra.
Certo.
Il primo aspetto, vorrei accennare in ambito del diritto internazionale un altro conflitto che è stato già trattato davanti alla Corte Internazionale nel 1996. Si tratta di un advisory opinion, diciamo di una consulenza, di una perizia della Corte Internazionale che è stata fatta su richiesta dell'Assemblea Generale dell'ONU.
Quindi un alto livello, indubbiamente.
Sì, si trattava della questione se l'uso delle armi nucleari è lecito o illecito. E in questo momento la Corte Internazionale aveva deciso che il diritto umanitario, diciamo, i diritti fondamentali del jus cogens sono così importanti che praticamente limitando il diritto, in virgolette diritto, il diritto dello Stato di utilizzare qualsiasi arma
di distruzione di massa, certo.
Di distruzione di massa, quindi questo conflitto all'epoca è stata più o meno, diciamo, con una piccola debolezza, però è stata decisa a favore dei diritti umanitari e dei diritti fondamentali dell'uomo.
Quindi è stata
lì c'è stato praticamente un conflitto simile o analogo, diciamo, di quello che abbiamo poi visto in 2012. Da una parte c'è il diritto fondamentale alla vita, alla salute, eccetera, e anche il diritto fondamentale al giudice in caso di una violazione di questi diritti, e dall'altra parte c'è il diritto consuetudinario dello Stato di avere la possibilità di difendersi in caso di un'aggressione. Questi due diritti si scontrano.
Si scontrano.
E in questo caso la Corte Internazionale era più propenso di dare peso al diritto fondamentale. Invero ha detto che l'uso delle armi nucleari è proibito se non può essere escluso
come atto di difesa estrema.
Come atto diciamo, se viene violato nello stesso momento, diciamo, il diritto umanitario, l'uso delle armi nucleari non è consentito.
Questo mi sembra molto importante, insomma, come pronuncia.
È importante di fissare. Infatti nel gennaio 2015 c'era una conferenza proprio su questo punto a Vienna, dove questo principio dai partecipanti di questi stati è stato di nuovo, diciamo, ribadito. Però adesso andiamo alla storia
dei deportati
della Germania e dei deportati e delle vittime, diciamo, delle stragi e dei crimini di guerra. Abbiamo una situazione particolare nel dopoguerra. La Germania è divisa, c'è il conflitto tra i paesi socialisti e i paesi capitalisti da una e dall'altra parte, e l'America e gli alleati dell'Ovest avevano bisogno di una situazione stabile, anche economicamente stabile, e quindi avevano consentito alla Germania Ovest di non pagare i danni della guerra. In 1953 fu stipulato un accordo a Londra in cui praticamente tutti questi danni, sia degli stati sia dei singoli cittadini di questi stati che erano occupati dalla Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, tutti questi crediti, anche di credito di risarcimento, sono stati posticipati fino alla futura riunificazione.
Quindi già da allora si posticipò questo principio, diciamo.
Sì, in ambito di questo accordo, i partecipanti di questa conferenza di Londra erano una decina di stati, e poi altri hanno aderito, sono circa 70 stati che hanno aderito a questo accordo. Avevano stabilito che, e questo è poco noto oppure viene negato, hanno stabilito che durante la fase, diciamo, di questa attesa fino alla definizione, fino all'accordo, al patto di pace finale, i cittadini di questi stati occupati potevano rivendicare comunque, sia prima o dopo di questa moratoria, potevano rivendicare i loro diritti in base al diritto tedesco, e lì si apre il vaso della Pandora. E non è stato mai considerato, perché all'inizio degli anni 50 alcuni tentativi dei cittadini italiani di rivendicare davanti al giudice tedesco questo diritto di risarcimento sono stati nettamente rigettati, appunto con il rinvio alla moratoria e alla necessità di attendere fino alla riunificazione. Dopo la riunificazione la Germania di questo non voleva più sentire niente. Questi sono i fatti. In questa conferenza di Londra sono stati del resto riconosciuti i diritti al risarcimento e in via generale e il diritto anche al giudice, sia davanti a un giudice tedesco sia davanti a un giudice dello stato
di appartenenza del deportato,
stato creditore.
Certo.
Avete altre domande?
Sì, diciamo, e siamo arrivati alla riunificazione e, sì, e quindi alla possibilità dopo la riunificazione di procedere con queste cause di risarcimento. Allora, qui le domande sono due, una di carattere tecnico, perché diciamo, essendo passati comunque molti anni, non c'è stata prescrizione di queste cose, probabilmente perché sono considerati crimini di guerra, non lo so, questo lo chiedo a te.
Sì, sì. Allora, dopo la riunificazione, pian piano, sia a livello nazionale tedesco sia a livello internazionale, le persone danneggiate hanno cominciato a fare delle domande davanti ai loro giudici e la Germania si è difesa con il principio generalmente riconosciuto nel diritto internazionale della immunità, cioè diceva non avete diritto di citare uno stato estero davanti al vostro giudice. La questione sulla immunità adesso è troppo difficile
da spiegare
in un attimo, sì. Però io posso soltanto menzionare che qui abbiamo lo stesso conflitto che avevo accennato prima. C'è il diritto internazionale generalmente riconosciuto da una parte, quello al privilegio della immunità, e dall'altra parte però ci sono delle convenzioni e ci sono anche dei principi fondamentali riconosciuti
universalmente
dalla,
sì,
Carta dell'ONU e dalla Convenzione Europea per la tutela dei diritti fondamentali che assegnano, diciamo, al singolo cittadino il diritto di avere un giudice. Questi due principi si scontrano. E la Corte internazionale ha risolto questo problema a favore dello
Germania.
Stato tedesco, e gli specifici accordi che invece confermano il diritto del singolo cittadino italiano e greco di avere il diritto al giudice, questo non sono stati considerati per una serie di teorie e di direi di principi del diritto internazionale che io non condivido, anzi che io ritengo sono assolutamente sbagliato, perché ledono praticamente i diritti costituzionali che sia i cittadini greci sia i cittadini italiani dovrebbero normalmente poter rivendicare. La Corte Costituzionale italiana, per fortuna, ha riconosciuto questo conflitto e ha risolto questo conflitto a favore dei singoli cittadini che sono stati lesi nel loro diritto fondamentale durante la Seconda Guerra Mondiale. E nella sua sentenza 238 del 2014.
Quindi è una sentenza recente che, se correggimi se sbaglio, giudica incostituzionale una legge del 2013 dello Stato italiano che aveva recepito la sentenza della Corte Costituzionale dell'AIA del 2012,
sì,
che praticamente dichiarava l'immunità dello Stato tedesco, è così?
Sì.
È così. Ecco, allora da questo diciamo da questo giudizio della Corte Costituzionale italiana praticamente la partita viene rimessa in gioco, quindi quali teoricamente potrebbero essere i passi successivi?
Questo non lo so.
È una domanda da 100 milioni di...
Non so che cosa e l'intenzione sia del governo tedesco sia del governo italiano. Certamente c'è stata una certa negligenza sia da parte dei governi dell'Italia sia da parte del governo tedesco di non occuparsi di questa problematica. Questa negligenza praticamente ha durato 50 anni o 60 anni, perché loro sarebbero stati benissimo in grado di risolvere la problematica del risarcimento del singolo cittadino con una legge o con un accordo
politico, certo,
politico o un accordo bilaterale e forse anche multilaterale.
Certo.
C'è stata anche una specifica volontà del governo tedesco sotto il cancelliere Kohl di evitare una conferenza di pace. Infatti nella sua, mi sembra, ho letto da qualche parte, nella sua biografia, lui rivendica per se stesso il successo di aver fatto la riunificazione tedesca senza fare una conferenza di pace. Nel frattempo la Repubblica Federale ha assunto la posizione che il trattato di riunificazione di Mosca del 1990 sarebbe un trattato di pace e tutti avrebbero rinunciato a qualsiasi rivendicazione dei danni, eccetera. Questo è vero, ma soltanto vale per gli ex alleati vincitori della Seconda Guerra Mondiale, ma non per gli altri stati e i loro cittadini, perché una rinuncia nel diritto internazionale è un negozio giuridico bilaterale. Uno deve offrire la rinuncia e l'altro deve accettare la rinuncia, siamo in un atto
bilaterale
formale,
sì.
E qui questo atto formale non esiste,
non c'è stato.
Il governo tedesco, mi sembra anche in un modo poco serio, rivendica il trattato o la conferenza, cioè il protocollo di Parigi sulla Organizzazione per la Sicurezza Europea, dove c'è una formula sottoscritta da tutti i paesi europei ex nemici che fanno un benvenuto, esprimono il loro
accordo,
benestare,
sì,
o
benestare.
La loro soddisfazione, sì, che la Germania ha trovato finalmente la riunificazione con il trattato di Mosca. Questa frase, queste tre parole, wir begrüßen die Wiedervereinigung, benvenuto questa riunificazione, questa frase viene interpretata dalla Germania come una adesione al trattato di Mosca e quindi impliciterebbe anche
la rinuncia
a tutte le rivendicazioni per i danni della Seconda Guerra Mondiale. Mi sembra è così fuori luogo che non si deve più discutere su questa posizione, non regge a un esame giuridico serio. Infatti io penso, però bisognerebbe dire e discutere con calma e anche con serietà come si può muovere la Germania di questa, di scendere da questa posizione arrogante su quale loro si sono ritirato. Non c'è problema, una conferenza di pace, anche una piccola conferenza di pace, si può fare anche domani e si può risolvere tutte le problematiche, che sarebbe una cosa molto importante. Devo spegnere un attimo. Che sarebbe una cosa molto importante per il futuro dell'Europa, perché negli intestini europei ci sono ancora i problemi non risolti, e quindi disturbano, come lo vediamo adesso in Grecia, disturbano una pacifica convivenza tra i popoli europei.
Certo, quindi è questione di volontà politica, insomma, indubbiamente.
È una questione della volontà politica di risolvere questa problematica della negligenza e dell'inadempimento degli obblighi internazionali. Se loro non vogliono risolvere questo in questo modo, allora sono i giudici che devono risolvere questo, ma in uno e nell'altro modo deve essere risolto.
Senta, buongiorno. Passare all'altro argomento di cui volevamo parlare con lei, cioè la questione dei crediti di guerra che la Grecia vanta nei confronti della Germania e anche del prestito forzoso, le volevo chiedere quante sono le persone, o per meglio dire i loro eredi a questo punto, che sono coinvolte invece nelle questioni di risarcimento per le deportazioni.
Allora, dalla mia piccola esperienza posso dire che solamente una minima parte dei ex deportati italiani sono o i loro parenti, perché la maggior parte sono già morti, sono disposto di buttarsi dentro in una procedura civile per chiedere i danni. Quindi il fantasma che la Germania dipinge sulla loro impossibilità di poter risolvere e pagare questi danni di guerra, questo fantasma è irrazionale, non esiste. Sono alcune cause, però bisognerebbe anche dire che la Germania ha già perso un'occasione in 2000 di chiudere questo capitolo, quando l'hanno buttato fuori circa 100.000 domande di risarcimento dal programma della fondazione del lavoro forzato che la Germania aveva aperto sulla pressione degli Stati Uniti per risarcire una quantità di persone immensa. Mi sembra sono stati risarciti in Polonia, in Russia e nei ex paesi dell'Unione Sovietica sono risarciti.
A me risulta anche
5 milioni o 6 milioni di persone.
A me risulta che qualcuno è stato risarcito anche in Italia intorno agli anni 60-70, insomma c'è stato qualche riconoscimento di questo.
Allora, questo è un argomento che viene sempre portato in prima linea, però è un argomento fasullo, lo spiego subito. La Germania ha pagato 40 milioni di marchi, che sono 20 milioni di euro, per una quantità di 11.800 persone. Questi 11.800 persone riguarda circa 8.000 persone di fede ebraica che sono morti nei campi di concentramento, campo di concentramento, certo. E circa 3.800 persone che erano in lager, che sono i cosiddetti deportati politici.
Sì. Questo per l'Italia, media, per quanto riguarda l'Italia, sì.
Sì, in media fa per ogni persona, morto o vivo, 1.500 euro. Mi sembra molto vergognoso di parlare su
di
questo,
certo.
Su questo risarcimento. Questo trattato è stato fatto sulla insistenza di alcune associazioni italiane di reduci e soprattutto anche grazie all'intervento della comunità ebraica, che hanno detto: dovete riconoscere il vostro debito, diciamo, almeno virtualmente.
Certo.
Dovete riconoscere i vostri crimini. E infatti questo si doveva risolvere questo problema prima di passare ad altre questioni. Però in questo trattato, si chiama Accordo di Bonn 1 e 2, è stato con una, e non viene mai riconosciuto questo, è letto, c'è una piccola clausola che questo accordo non impedisce alle persone deportate in Germania di rivendicare in base alla legge tedesca, in base alla legislazione tedesca, il loro danno. Primo punto. Inoltre, in questi accordi c'è stato un chiaro il rinvio alla conferenza di Londra e all'accordo di Londra sui debiti del Reich. Quindi questi accordi di Bonn sono solamente accordi che nel frattempo, diciamo, finché non c'è una riunificazione, potevano risolvere alcuni problemi, diciamo, più scottanti, diciamo.
Non erano risolutivi perché comunque, sì, consentivano ancora, sì, lasciavano inalterato il diritto dei ricorrenti sì, ad avere ragione.
Sì. Poi c'è un altro argomento che viene sempre messo sul tavolo, che è altrettanto fasullo, l'articolo 77 numero 4, comma 4 del Trattato di Pace di Parigi. C'è scritto che l'Italia rinuncia a tutti rivendicazioni del periodo bellico, eccetera. Però io vorrei leggere questo anche, questo trattato, che praticamente non viene letto e non viene compreso correttamente. C'è scritto, perché un attimo, accordo di note, no? Allora, adesso non trovo così veloce, questo trattato contiene una clausola di rinvio. Italia in questo trattato con gli alleati, non con la Germania, rinuncia ai crediti dei loro cittadini, salvo gli accordi che gli alleati concludono con la Germania. In questo articolo 77 è stato esplicitamente citato dalla Corte Internazionale nella sua sentenza del 3 febbraio 2012, e questi giudici internazionali non si sono mai chiesto: ma che cosa sono questi accordi che gli alleati hanno concluso con la Germania a favore dei cittadini italiani?
Certo.
E questo è semplice, e questo era nel 1947. Sei anni dopo fu concluso l'accordo di Londra, che aveva riconosciuto di principio il diritto del cittadino italiano ad un risarcimento in seguito alla riunificazione tedesca. Quindi
è tutto aperto, la materia, certo.
Non, Quindi questo trattato di pace non esclude niente, anche se viene sempre portato avanti come una bandiera, diciamo, vincente.
È un paravento, insomma, sì. Dietro cui si celano viceversa delle ragioni che tu ci stai spiegando. Sì. Esatto. Beh, mi sembra, insomma, molto interessante, anche, insomma, una parola, se non di verità, perlomeno di chiarezza rispetto a questa situazione. Bene, io credo, non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa su questo argomento, se no passeremmo all'altro.
Posso sì. aggiungere soltanto che la stessa situazione si pone attualmente in Grecia. Anche la Grecia ha firmato l'accordo di Londra e la Grecia ha fatto un trattato simile come gli accordi di Bonn in 1960, in cui il governo greco, alla fine del trattato, esplicitamente dice che si riserva di rivendicare, dopo la riunificazione tedesca, i danni di guerra. Quindi abbiamo una situazione quasi identica. In Grecia, anzi, la situazione potrebbe essere considerata ancora più favorevole,
ancora più chiara,
in quanto non solamente sono stati riservati i diritti dei cittadini greci, ma anche i diritti dello Stato greco.
Certo.
E questo include naturalmente anche il credito forzato che la Germania ha preso dalla banca centrale greca.
Ecco, ma in questa circostanza, e quindi siamo all'oggi, insomma, in cui appunto si legge sui quotidiani, tema del momento, che il governo greco attuale rimette in discussione questa faccenda.
Sì.
E io non so se tu ne sei coinvolto, insomma, direttamente. Ci sono state, mi sembra, negli anni passati, da parte della Corte Suprema greca, della Corte Costituzionale greca, insomma, dei pronunciamenti in questo senso sulla possibilità addirittura di arrivare al sequestro dei beni tedeschi in Grecia, insomma. Quindi ci sono, diciamo, dei fondamenti ancora più forti per quanto riguarda i diritti dello Stato. Giustamente tu dicevi, qui non sono solo i diritti dei cittadini, ma anche il diritto dello Stato greco, perché all'epoca fece una riserva del genere. E allora, diciamo, come si spiega questo atteggiamento estremamente favorevole nei confronti della Germania da parte anche dei mezzi di informazione? Insomma, è disinformazione voluta o proprio ignoranza, secondo te?
Forse l'uno e l'altro.
non lo so. vanno spesso d'accordo.
La situazione dei danni alla popolazione, in base, mi sembra, gli amici greci mi hanno detto, sono come Mazzabotto Civitella, c'erano 145 stragi in Grecia. Devo dire altrettanto che c'è stata anche una strage italiana, diciamo, fatta dai soldati italiani.
Sì.
Italiani in come si chiama questo paese? Domenico, sì, vicino a Larissa, che anche non è stato ancora risarcito, diciamo, non dobbiamo illuderci su questo punto. Va bene, questo è un altro complesso, perché esiste un trattato tra Italia e la Grecia sui danni di guerra. Bisognerebbe discutere se questo includa anche quella strage di Domenico o no. Però il problema è un altro. Il problema è questo, che la Germania principalmente dice: io non sono più responsabile per queste cose. Anzi, c'è stato, lo faccio senza nascondere niente, c'è stata una pronuncia da parte di Strasburgo, Corte dei diritti dell'uomo, che dice in una sentenza lo Stato successore non è responsabile per i crimini dello suo Stato precedente, diciamo, e queste sono posizioni da parte dei giuristi europei che sono irresponsabili, diciamo, non è come possono permettersi questi giudici di Strasburgo di dire una sciocchezza di questo. Lo Stato federale tedesco ha espressamente in un trattato internazionale riconosciuto la sua responsabilità per questi danni, e mi sembra inconcepibile, diciamo, è impossibile e irresponsabile di dire poi questa sciocchezza. Scusate questa parola, però io non ho più parole di fronte a questa valanga di disinformazione e di interpretazione sbagliata, dove ogni persona può leggere come stanno le cose. Però ritorniamo all'argomento della Grecia. Quello si può avere delle opinioni diverse sulla opportunità di rivendicare in questo momento questi danni di guerra. Il problema è un altro, il problema è che mi sembra, di quello che ho letto nei giornali, di quello che mi ha raccontato gli amici greci, che la Grecia sta con le spalle al muro, e non mi meraviglia che a questo punto loro tirano fuori questo biglietto del loro credito e dicono stop, prima voi dovete pagare a noi e poi dobbiamo pagare a loro, specialmente dopo una 10-20 anni di rapporto commerciale, rapporto anche politico tra la Germania e la Grecia, in cui ci sono state delle faccende e delle cose che rendono visibile che il dramma del debito pubblico greco non è solamente un dramma greca, è un dramma tedesco, è un dramma di tutti i politici europei che hanno visto che le cose andavano male. Io vorrei solamente accennare che per la ferrovia greca è stato fatto un contratto con la Siemens in Germania, in miliardi e miliardi, diciamo, di volume. Per fare questo contratto la Siemens ha pagato 1,2 miliardi di stipendio di corruzione ai membri del governo greco. 1,2 miliardi, questa è la prossima rata, o quasi la prossima rata, che
la Grecia deve
pagare, diciamo, al fondo, diciamo, salva Stati. Come si può chiudere gli occhi, diciamo, in una situazione dove la mortalità infantile in Grecia è aumentato di 20%. Qui i paesi europei devono radicalmente, diciamo, cambiare il loro atteggiamento e il loro, diciamo, principale pensiero. È vero, o forse sembra vero, che la corruzione in Grecia, e probabilmente non solamente in Grecia, aveva assunto delle dimensioni che hanno danneggiato fortemente diciamo, il patrimonio e il bilancio dello Stato greco. Però è altrettanto vero che tutti si sono messi a guardare e nessuno ha detto mai niente. Io in questi giorni ho scritto una piccola barzelletta, diciamo. Un venditore di una macchina per la mungitura che vende un strumento diciamo sofisticato a un piccolo contadino che c'ha solamente una mucca e che è molto costoso e che prendere in consegno la mucca per la prima rata diciamo di pagamento di questo strumento. Questo venditore, ci sono due possibilità: deve rinunciare al suo credito, oppure deve essere messo fuori dal servizio e fuori dal traffico e fuori dall'autorizzazione di concludere con piccoli contadini crediti di questo vendite e crediti di
contratti di questo tipo, certo.
Sì,
mi sembra molto molto pertinente, insomma, perché poi qui quando si parla di corruzione non bisogna mai dimenticare che c'è il corrotto ma c'è anche il corruttore, insomma.
Quindi
è una cosa che si divide, se non equamente comunque si ripartisce tra questi attori.
Senta, le volevo chiedere, ma qui si parla appunto di crediti di guerra ma anche di questo prestito forzoso che fu operato, sì, appunto dai tedeschi durante l'occupazione, e a cui ovviamente, dato che appunto c'era l'occupazione, la Grecia non era in condizione, fu proprio un furto, no, dei soldi della Banca Centrale Greca. Questo rappresenta una diversità dal punto di vista giuridico o viene comunque messo insieme a tutto il resto da questi giudici strani che lei citava?
Allora, sotto l'aspetto dell'articolo 5, che ha posticipato il pagamento di questa, vorrei leggere il testo così si può capire meglio. Allora, c'è scritto: l'esame dei crediti derivanti dalla seconda guerra mondiale di stati che furono in guerra con la Germania e il credito verso la Reichskreditkasse. La Reichskreditkasse praticamente è il fondo per il pagamento del debito pubblico. È deferito fino al regolamento definitivo del problema della riparazione. Quindi l'esame dei crediti derivanti dalla seconda guerra mondiale è un concetto molto ampio, secondo la mia opinione, e non esclude, secondo me, questo credito forzato alla banca centrale greca nel 1942 o quanto era. Quindi praticamente questo articolo che avevo citato ora non è specificamente solamente sulle stragi o sulla
sui danni
sulla
materiali, diciamo, sì,
ma include praticamente il periodo, diciamo, tutto quello che è ancora aperto da questo periodo bellico, deve essere regolato in seguito. Non lo so, in Germania ho sentito anche da un amico professore di Brema che viene distinto tra il credito di guerra e questo credito alla banca centrale greca. Io non vedo questa distinzione, non vedo, c'è nessuna differenza giuridica per quanto riguarda l'articolo 5 dell'accordo di Londra. Indipendentemente da questo punto di vista, la prescrizione è stata esplicitamente interrotto con la conferenza di Londra e può essere eccepito da parte della Germania soltanto nel momento quando loro fanno un'offerta e la controparte non accetta questa offerta. In questo momento scatta la possibilità per la Germania di eccepire la prescrizione, nel senso, fino a questo momento decorre nessun termine di prescrizione.
Questo è molto interessante, perché fa capire insomma quanto diverso sia il punto di vista che appare sugli organi di informazione, che fanno figurare il governo greco e i greci da un lato come degli spendaccioni, insomma, che si sono mangiati tutto, dall'altro come dei pretenziosi, cioè che avanzano delle richieste improponibili, insomma, no? Come queste dei danni di guerra, insomma. E viceversa, tra l'altro io non so, ma mi sembra che non c'è mai stata una dichiarazione di guerra da parte della Germania alla Grecia, insomma, la Grecia fu direttamente invasa, era un paese neutrale all'epoca, non era affatto belligerante, fu invasa prima dalle truppe italiane e poi successivamente.
Ma effettivamente la Grecia è stata occupata dall'Italia e dalla Germania,
esatto.
Insomma, non ha bisogno un atto formale di guerra secondo il diritto internazionale. Se io vado con una mitra in un altro paese, questo è guerra.
È guerra, infatti. Quindi insomma è un dato di fatto inoppugnabile, ma non c'è mentre con altri stati, diciamo, che si erano dichiarati contro, non so, l'invasione della Francia, del Belgio e così via, per la Grecia si era dichiarata all'epoca neutrale, insomma, assolutamente. Bene,
va bene.
Bene per modo di dire, cioè di materia ce n'è veramente tanta, e mi sembra che insomma queste due chiarificazioni sono molto significative per quanto riguarda, diciamo, questi temi, sia per rispetto, diciamo, di tutti i deportati italiani, ma penso anche di altre nazioni, ma sia per l'attualità della questione greca, insomma, che tu ci hai così che ci hai sinteticamente illustrato. Per cui ti ringraziamo molto di questo tuo contributo e ti facciamo un in bocca al lupo per il tuo lavoro, insomma.
E poi naturalmente prego. Ah no, volevo aggiungere che ovviamente se ci sono sviluppi sul piano insomma della causa che si può intraprendere, eccetera, anche e soprattutto su quest'ultimo aspetto, magari ci possiamo risentire.
Va bene, se ci sono
delle
ulteriori eventi, non dovete esitare.
Va
se
bene.
Posso essere utile per qualche chiarimento. Spero che questa trasmissione potrebbe dare uno spunto che anche altri professori giuristi italiani si mettono a studiare gli atti per aggiustare un po', diciamo, quello che viene riportato nella stampa e nella televisione.
D'accordo, allora magari a risentirci. Ancora grazie mille.
Grazie per l'intervento.
Grazie. Ciao.